Le 12.06, ottimo esordio, l'esordio in campionato di Up and Down, nuovo format di Radio Bianconera dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13, cercheremo di capire insieme, al massimo anche grazie al vostro ausilio, i più fortunati di voi a quest'ora o mangiano oppure si svegliano, no? Chi magari c'ha il giorno libero dal lavoro, chi è in ferie, si sveglia, si sintonizza su Radio Bianconera e segue Up and Down e ci aiuta a capire chi in casa bianconera sta salendo, chi appunto sta facendo meglio, chi è su e chi invece, insomma, c'è un po' da tirargli le orecchie. Cercheremo di capirlo, quindi subito il numero per interagire con noi, 340 54 25 324. Saluto anche il prode Davide Ercolin dalla regia, che veramente, ragazzi, questo ragazzo qua è fantastico. Sembra McKennie ieri sera, entra su ogni pallone, lo recupera, lo smista. Davvero straordinario Davide Ercolin. Presto saprete chi sono, a giudizio appunto mio e di Giulia Borletto, che vedete nell'Edwall dietro a me, l'app della partita di ieri. E poi cercheremo anche di decifrare il down, ma la vedo subito scalpitante Giulia Borletto.
Buongiorno.
Eccoci qua Giulia, ho introdotto un po'. Diciamo il tema, il canovaccio della nostra puntata.
Ottima introduzione, bravo.
Perfetto, perfetto, promosso. Io quindi sono Up come sempre, sì, Giulia, sì, Borletto, la quale mi ha sollecitato molto in queste ultime ore, perché dopo Juve-Samp, dopo una prestazione del genere, diciamo che individuare un down è sempre complicato. Diciamo che con gli
ma
Up...
ce l'abbiamo fatta.
Ma ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, dillo, dillo. Diciamo che di Up ne avremmo voluti mettere più di uno.
Sì, ma potremmo anche farlo, nel senso, noi abbiamo deciso di eleggerne uno, di dare ad uno la medaglia d'oro, poi però anche voi da casa, se volete, potete dirci se intanto siete in disaccordo, ma non credo che lo sarete oggi in questa particolare giornata, però comunque se c'è qualcun altro che secondo voi avrebbe meritato appunto il primo posto, il gradino più alto del podio. Quindi noi siamo aperti a qualunque vostra decisione, qualunque vostra idea, anche se secondo me vi facciamo contenti oggi.
Vi facciamo contenti, sicuramente contento, lo vedo, Davide Ercolin dalla regia che ci ha pronta la nostra grafica con l'app, perché c'è chi sale e abbiamo scelto appositamente Dejan Kulusevski.
Insomma, come non farlo?
Giulia, gol all'esordio, straordinario, straordinario gol all'esordio, un colpo da biliardo magistrale, ma io ti chiedo, no, perché secondo me è questo, no, il tema di riflessione, intesa con Cristiano Ronaldo che già funziona, ma quando arriva Dybala, tu come li vedi tutti e tre insieme?
Ma l'hanno chiesto anche a Andrea Pirlo ieri, ma Dybala dove lo mettiamo quando starà bene? Diciamo che non ha proprio dato l'idea di... vederli, immaginarli, giocare tutti e tre insieme. Diciamo che ha proposto la sua presenza al posto di Kulusevski, magari anche con Kulusevski, ma questo magari non potrebbe voler dire che, chi lo sa, magari Andrea Pirlo riuscirà ogni tanto a far riposare Cristiano Ronaldo.
Che non sarebbe male.
Magari potrebbe anche essere che prima o poi qualche allenatore riesce a dirgli di staccare un attimino la spina e lasciare magari anche spazio a chi ogni tanto può star meglio di lui, perché nonostante ieri anche lui si potesse meritare il nostro Up, perché comunque ha dimostrato una caparbietà, la solita che siamo abituati a vedere nelle partite passate, però ieri proprio aveva bisogno di partire con un gol, cosa che tra l'altro non gli era mai riuscita da quando è arrivato, sì, alla Juventus, quindi già questo è un buon inizio, però ha sbagliato anche tanto, ha fatto degli errori che solitamente da Cristiano Ronaldo non ti aspetti.
Non te li aspetti, non Giulia. Non te li aspetti. Un altro giocatore che ha pienamente convinto e con me, ragazzi, sfondato una porta aperta, lo sapete. Sai chi è, Giulia? Frabotta. Infatti Frabotta. Ci scrive Rocco
ci
da Collano.
Anche da casa, sì.
Esatto, al 340 54 25 324. Oh, ci scrivono e qua vanno a scomodare un giocatore che... insomma, ha scritto pagine di storia di un altro club italiano, però comunque vanno a scomodare Roberto Carlos. C'è Rocco da Collano che ci dice Frabotta is the new Roberto Carlos. Sei d'accordo,
ma
Giulia? Ti è piaciuto ieri?
No, vero, 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 vero. Guarda, ieri ammetto le mie colpe. Quando ho letto la formazione ho detto ma cosa fa Pirlo? È impazzito. Cioè, non può lanciare un giovane così che ha giocato soltanto pochi, quanto ha giocato?
Ha giocato soltanto la partita con la Roma, però era una partita di fine stagione, poi subito nella mischia.
Non è stata una partita degna di ricordi, credo quella, un po' per tutti, però comunque al di là di tutto, appunto, nessuno si poteva immaginare che partisse con questo piede. E ti dirò di più, forse proprio la sua prestazione di questo giovane ci fa capire come in queste settimane Pirlo abbia lavorato, sì, e come abbia anche deciso di far lavorare la squadra nel corso dei prossimi mesi. Quindi
Giulia, hai citato Pirlo, però Massimiliano da Liverpool, giustamente, perché così dovete fare, ci tira un po' le orecchie, diciamo, lo salva, dice: nessun dubbio su Pirlo, l'unico che mi ispira fiducia, io eviterei voli pindarici, tanti dubbi sulla
rosa.
Non
esageriamo, quindi, dice lui,
è moderato. E io ti chiedo, Giulia, a tal proposito, no, perché poi la riflessione porta anche un po' a questo, io ti chiedo, ma che cosa ti è piaciuto di più della partita di ieri sera? Perché è scontato magari parlare di tattica, però diciamo, si è già prenotata, eh? No. Però quello che dobbiamo dire è anche l'atteggiamento, cioè secondo me l'atteggiamento, l'attitudine, si è visto qualcosa di diverso a proposito di rinnovato entusiasmo.
No, sai che cosa ti dico? La felicità che vedevo nella squadra nel giocare insieme, mi sono sembrati coesi, mi sono sembrati com'è che la chiamava Sarri? L'aveva chiamata in un determinato modo quando allenava al Napoli, con la gioia collettiva, la famosa gioia collettiva che Sarri non è riuscito a far capire alla sua Juventus. La Juventus non gli è mai andata dietro, sicuramente da questo punto di vista. Ecco, ieri l'ho vista, grazie probabilmente anche ad Andrea Pirlo.
Eh beh, grazie ad Andrea Pirlo, che è sicuramente una nota positiva.
Comunque ci stanno scrivendo in tantissimi, abbiamo già ricevuto anche un sacco di vocali,
esatto,
grazie, perché comunque è la prima puntata, per cui fa piacere.
È sempre positivo, perché appunto noi stiamo up, abbiamo indicato Kulusevski, ma voi dovete indicare il vostro up, come giusto che sia. Riguarda ieri ce ne sono tanti e vedo veramente, Giulia, che spopola frabotta, addirittura viene accostato a Torricelli da Pierluigi da Roma al 340 54 25 34.
Potremmo sentirlo allora, Torricelli, perché
magari glielo chiediamo, sentiremo un po' che cosa dice. Fioccano tantissimi vocali, come ci ha detto giustamente Giulia, però Davide appunto sta svolgendo delle operazioni, no? Il nostro Andrea Pirlo, lui è il nostro tecnico e ci sta allenando.
Allora leggiamo ancora
e quindi
qualcosa,
leggiamo qualcosa.
Guarda, dunque, grande Luca, ti innalzano, poi alla prima frabotta ottima prestazione. E poi per me meglio Kulusevski di Ramsey ieri, ad esempio, ci scrivono ma non si firmano. E poi secondo voi, appunto, dove potrebbe giocare Dybala in questa nuova Juventus?
Io lo so, io alzo la mano umilmente. Vai. Secondo me, Giulia, un tridente. Allora, il centravanti, Pirlo l'ha detto, è essenziale, però veramente io ti chiedo come si fa a storcere il naso, e questo lo chiedo anche ai nostri ascoltatori, di fronte all'ipotesi di un ipotetico tridente con Kulusevski, Cristiano Ronaldo e Paolo Dybala. Non dai riferimenti, è vero, non c'hai la punta lì e magari in fase realizzativa pecchi un po', però insomma sei imprevedibile da far paura. Poi è logico, c'è sempre la questione dei ricambi, però Giulia, quanta qualità avresti con questi tre davanti, dai?
Tantissima, e lì e qui possiamo tornare anche così al nostro app, ovvero a Kulusevski, al lavoro che ha fatto sicuramente lui, anche non avendo paura di entrare, quindi un lavoro su se stesso, non avendo paura di giocare, di entrare dal primo minuto, sì, in una partita appunto così importante come la prima di un giovane allenatore come Andrea Pirlo, che è una scommessa vera e propria. Quindi complimenti anche a lui per come appunto ha capito di dover giocare la gara di ieri, e complimenti anche per il fantastico gol che ha fatto, perché se riuscirà a farne anche soltanto uno di tanto così, noi siamo più che contenti, e che nessuno parli più di mercato non fatto dalla Juventus.
E direi, brava Giulia che hai messo, diciamo, i puntini sulle i a riguardo. Falso esordio ad Up and Down, il primo ospite della storia del nostro programma, mister Alberto Cavasin. Buon pomeriggio, mister.
Buongiorno a voi, grazie per avermi chiamato.
Noi facciamo questo giochino Up and Down, facciamo una sorta di borsino, no? Di che cosa si alza in casa Juve, di che cosa sta andando bene e di cosa, diciamo, sta andando meno bene, anche se in relazione alla partita di ieri è davvero difficile. Mister, io ti chiedo, proprio a 360 gradi, tema libero, che cosa ti è piaciuto della prima Juve di Pirlo? Cosa ti è piaciuto di più?
Ma mi è piaciuto lo spirito della squadra, una manovra lineare, semplice, fluida, dove tutti i giocatori hanno reso al meglio, e questa è la grande, secondo me, novità rispetto al passato. Ma guardando al futuro, senza fare confronti, direi che è una Juve che, sotto l'aspetto proprio del gioco, di questa semplicità del muoversi di tutti i giocatori, noi conosciamo che ce n'era anche più di qualcuno che l'anno scorso non era andato per il meglio, e Ramsey soprattutto, che invece si sono trovati molto bene in questo contesto. Penso che questa sia la cosa che dia più forza e fiducia per quello che ha fatto fino adesso questo allenatore bravo fin dall'inizio.
Certo, ha fatto davvero bene. Giulia?
Mister, secondo lei quindi è giusto il nostro up di questa prima puntata? Anche siamo stati fortunati, visto che veniamo da una partita come quella di ieri. Kulusevski è il giocatore che ha brillato maggiormente o ne avrebbe messo qualcun altro?
Io Kulusevski già me l'aspettavo, quindi che facesse bene, che è bravo, poi ha trovato il gol, quindi giusto merito, perché ha fatto anche un grande gol, un gol da campione per la freddezza con cui l'ha fatto. Ma questo già, diciamo, che lo mettevamo in preventivo. A me ha stupito molto Ramsey ieri, anche per il passato negativo dell'anno scorso.
È molto importante quello che sottolinea, mister, e io le chiedo, no, perché ci sono tantissimi che ci scrivono al 340 54 25 324, dei concetti mica da poco. Per esempio, un ascoltatore che non si firma ci dice: mister, perché per me si può giocare anche senza attaccante, ma secondo lei invece tatticamente, perché anche questo è un tema, magari senza centravanti sei più imprevedibile, hai meno ricambi, è vero, a Pirlo il centravanti serve, però comunque complessivamente ieri si è avuta l'impressione che anche senza riferimento lì davanti le cose andassero bene,
Sì, sapendo che poi Dybala è un giocatore che non è un centravanti, e in questo gioco che abbiamo visto ieri, secondo me si troverà a meraviglia. Però se arriva Dzeko, essendo un giocatore molto importante, molto bravo, secondo me eleva comunque il valore della squadra.
Decisamente un profilo alla Dzeko. Giulia, c'è una curiosità per il mister?
Sì, sempre Massimiliano da Liverpool, le propongo, ci dice: per me tra gli up ci sono, anche oltre a Ramsey, come ha citato lei, McKennie, anche se sul gallese i dubbi sono sempre i soliti, ovvero la sua tenuta fisica. Ecco, si immaginava tante sorprese, comunque tanti esperimenti già ieri alla prima giornata da parte di Andrea Pirlo?
No, per me la grande bella cosa, appunto, è che questo allenatore Pirlo in pochissimo tempo e con giocatori così, qualcuno anche nuovo, ha trovato un gioco e una fluidità di manovra che ha dato i suoi frutti, che foriera sicuramente di successi del futuro. Quindi la grande novità per me è stata quella, dove ha fatto star bene tutti i giocatori, da Rabiot a McKinney, a tutti quanti nel proprio ruolo hanno fatto bene alla difesa, alla fase difensiva, alla fase d'attacco. Questa è la cosa più importante, con una squadra che non è sicuramente, manca ancora di 3-4 giocatori importanti.
Scusi mister, se la incalzo, io ricordo sia le prime partite di Allegri che le prime partite di Sarri l'anno scorso, entrambi i tecnici, diciamo, hanno cercato di viaggiare un po' sul sicuro, sì. Quindi hanno riproposto più o meno la formazione con cui la passata stagione si era terminato. Quindi l'innovazione proprio arriva da questo, ovvero che Andrea Pirlo se n'è veramente fregato di quello che hanno detto gli scorsi campionati, ma ha davvero valutato quello che lui ha visto appunto in queste settimane per fare la formazione. Poi
soprattutto su Frabotta, l'ha lasciato intendere il concetto.
Sì, lui è andato oltre i nomi. Secondo me lui quello che ha messo in testa a questa squadra e che l'ha fatto vedere sul campo è che al di là di chi gioca, questa squadra, la filosofia di questa squadra, tutti si troveranno bene, renderanno al meglio, proprio perché c'è una mentalità di gioco, un sistema di gioco, un tipo di gioco che fa rendere bene tutti quanti. E questo ha fissato cose semplici dove tutti hanno dimostrato di trovarsi a proprio agio, di esprimere al meglio le proprie qualità. Questa è la grande cosa. Non c'è un 4-3-3, non c'è una fissazione, la punta alta, la punta bassa, non c'è la difesa a 3, a 4. E la squadra si è dimostrata di questo valore, si è schierata con 4-4-2, come con un 3-4-1-2 e chi ne ha più ne metta, con grande fluidità, dove tutti quanti hanno reso al meglio. Nessuno sta pensando ma Ronaldo non torna, ma Ronaldo vuole più spazi, ma Ronaldo così come Ramsey, come tanti altri giocatori. Abbiamo visto Bonucci proiettato oltre la linea del metà campo, visto giocare in prospettiva anche sull'esterno destro, fatto degli esempi che si sono rivelati e che secondo me è la filosofia, il modo d'essere che ha dato Pirlo.
Diciamo che si iniziano già a intravedere note positive. Fioccano tantissimi messaggi al 340-54-25-324. Continuate a scriverci, perché approfittiamo ad avere il mister. Perché lei sa, mister, noi giornalisti siamo lì, disponiamo i giocatori, facciamo le nostre disamine. Però lei è una voce autorevole da un punto di vista tecnico e può farci, diciamo, qualche lume a riguardo. Dybala, in questo scacchiere, in questa attitudine, quantomeno, che abbiamo visto ieri sera, dove potremmo metterlo? Perché è difficile immaginare una Juventus priva di Dybala e che non possa coesistere con altrettanti grandi giocatori come Cristiano Ronaldo e, mi passi il termine, Dejan Kulusevski, che ieri ha dimostrato di essere un giocatore tecnicamente e tatticamente eccelso.
Ma io penso che troverà la sua collocazione proprio in virtù di questa squadra, che sarà camaleontica, diciamo, sul termine. È chiaro che, insomma, una squadra non è che può giocare con quattro attaccanti e assolutamente no, deve avere degli equilibri anche di caratteristiche di giocatori, ma io penso che un tridente, cioè lui possa sicuramente giocare con Kulusevski e Ronaldo. Certo, dovesse esserci anche Dzeko, vederli tutti e quattro assieme diventa sì un secondo tempo da oggi con le cinque sostituzioni. I secondi tempi si possono fare in tanti modi, ma di partenza penso che sia un problema. Ma inserito in questo con tre giocatori, con Kulusevski e Ronaldo, si possa stare.
Giulia,
mister, le chiedo un'ultima cosa. Lei prima ha parlato di 3-4 innesti, ancora comunque ancora 3-4 cambi che ci potrebbero essere nella rosa della Juventus. Ha idea di chi potrebbero essere, secondo lei?
Ma come novità nuova, novità dal mercato, il centravanti penso che sia una cosa dichiarata, sia Dzeko sia qualcun altro. Ma io penso che Arthur alla lunga possa trovare un posto in questa squadra. Dico che in difesa ci sono due giocatori fuori, che sono Demiral e De Jong, che sono due titolari. Dico che a sinistra, nonostante la bellissima novità di ieri sera di Frabotta, ci sia possa esserci comunque un qualcosa ancora di diverso. Betancourt è un titolare, quindi più che qualcuno che arriva, ci sono tanti giocatori che possono essere dei titolari rispetto a quelle di ieri sera.
Mister, okay. Proprio telegrafico, la griglia scudetto, la sua griglia scudetto personale, fermo restando che alcune non l'abbiamo vista giocare.
Sì, beh, ma è quella che un po' penso dicono tutti, la Juve che è partita vincendo e tra virgolette rischia di arrivare prima anche quest'anno, l'Inter che avrà l'obbligo di contrastarla, e poi mi aspetto insieme al Napoli, all'Atalanta, mi aspetto magari la sorpresa Milan, che possa essere via del pepe a un campionato anche un po' diverso da quello degli altri.
Perfetto, ringraziamo mister Alberto Cavasin.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata, grazie.
Beh, mister, diciamo, Giulia ci ha toccato dei concetti non da poco, però fioccano tantissimi vocali da parte dei nostri ascoltatori al 340. Sì, vai. Ne ascoltiamo un po', 340 54 25 34. Vai Davide.
Ciao Ramsi, pure perché l'anno scorso... Ciao, buongiorno a tutti, c'è il Gobbo da Velletri. E secondo me ieri il migliore in campo è stato Ramsey, pure perché l'anno scorso non l'abbiamo visto per niente, e speriamo che regga fisicamente. E il peggiore, se si può dire peggiore, è stato Rabiot, perché ha perso un paio di palloni sanguinosi davanti a difesa, perché alcune volte c'è stata una linea di passaggio soprattutto sugli esterni che non vedeva subito, quindi deve entrare un po' più nel meccanismo. E poi quanto è bello vederlo, quando l'ho visto intervistato a Sky con quella giacchetta con la J sul taschino, in composto in un certo modo, ho proprio la gioia, mi è spezzato il
tiro. La gioia collettiva, vero, la famosa, eccola lì.
Fly
anche
down,
nei nostri tifosi.
Down e vediamo le prossime partite.
Eh beh, Giulia, insomma, su Rabiot è stato un po' ingeneroso, però io l'ho visto in netta crescita invece.
Tanti però stanno scrivendo che il loro peggiore è stato Rabiot. Io non l'ho visto così malvagio, sinceramente. Poi è certo invece... che in una partita in cui quasi tutti fanno bene, se devi trovarne uno peggiore, c'è quello che ha fatto meno bene. Forse.
Guarda, io, Giulia, ho sentito giustamente tanti commenti positivi su McKenny, che ieri è stato straordinario, soprattutto in fase di interdizione. Però mi è sembrato, ecco, percezione mia, al centrocampo quello un pochino più indietro, cioè nel senso quello che ha giocato un po' meno in maniera appariscente, secondo me. Cioè almeno sulla base di quello che ho visto io. Rabiot invece mi è piaciuto molto, soprattutto per come si proponeva, veniva indietro con personalità, smistava i palloni. Cioè su Rabiot io sottolineerei questo lato positivo qua.
Assolutamente. Leggiamo qualcosa prima di ascoltare magari gli altri vocali dopo, nella seconda parte, perché ci stanno scrivendo veramente in tanti. C'è chi fra botta ricorda Cavallo Pazzo De Ceglie.
L'abbiamo accostato a Torricelli, l'abbiamo accostato a Roberto Carlos. Adesso giustamente c'è l'accostamento a Paolo De Ceglie. Ma Giulia, prendiamo questo impegno con i nostri ascoltatori, che chiamiamo sia De Ceglie e sia Torricelli, così gli facciamo dare a loro responso.
Sono d'accordo. Poi Borgotaro Bianconera ci scrive il texano, niente male. E Fabio da Torino, liberarsi della certezza della rimonta immediata post gol, Bianconero non ha prezzo.
E beh, qua tocchiamo dei concetti mica da poco. Secondo me sul texano,
sì, vai.
Sul texano, Giulia, che io ho un pochino tirato le orecchie, non lo metto tra i down. Sul texano io vorrei dire che dal mio punto di vista non mi stupirei se Pirlo lo facesse giocare alcune volte davanti alla difesa. Ti dirò questa, perché proprio c'ha questa attitudine nel recuperare il pallone, deve un po' velocizzarsi, però dai.
E segniamola. Grande coach Pirlo, prima di tutto, come non individuare ieri sera in Ramsey il migliore, 5 assist per Cristiano Ronaldo e presenza continua sulla 3/4, forza Juve,
sicuramente up.
Poi per Massimiliano da Liverpool, tra i down c'è Danilo, che continua a non piacere come l'anno passato, quindi bisogna trovare conferma,
Caso. Su Danilo ho visto un'attitudine quantomeno diversa. Insisto su questo concetto, è andato vicino al gol primo.
È stato un po' più concentrato, diciamo così.
Sì, diciamo così, però
un po' sulle nuvole spesso.
Però dai, lo salviamo quantomeno per il fatto che quest'anno l'abbiamo visto, almeno nella partita di ieri, l'abbiamo visto un pochino più performante rispetto all'anno scorso. Però ci invitano alla calma, Giulia, perché noi qua abbiamo giustamente incensato gli up, ma adesso i down arrivano, perché non è che qua troviamo solo note positive, la Juve ha sempre ragione, però
tranquilli.
Infatti, tanto c'è tutta una mezz'ora per parlarne. Davide Ercolino giustamente me lo sta indicando. 340 54 25 324, continuate a scriverci anche note audio. Arriviamo subito, restate con noi, ora le news. Le 12.34, up and down, da lunedì al venerdì 12.13, cercheremo di capire chi in casa Juventus spicca un pochino più in positivo e chi in negativo. Casa Juventus e non solo, ritrovo Giulia Borletto da Genova, quindi diciamo che la Sampdoria l'hai continuata a seguire, perché ti ricordi che giovedì avevamo ironizzato sul fatto che stavi cercando di capire che cosa stesse preparando Ranieri. Come l'hai vista rientrare la Samp a Genova?
Rientrare nel senso giocare? Come
no, rientrare come gli umori appunto in casa Samp, perché abbiamo visto Ranieri molto arrabbiato ieri, sottolineando i meriti della Juve.
Ci teneva sicuramente a non demeritare in questa partita, anche perché appunto sapeva di cominciare in salita, perché comunque la giocarsi alla prima giornata la partita contro la Juventus, che aveva da dimostrare tutto se non di più con tutte le varie scommesse che sono state fatte quest'estate, credo che se avesse potuto sarebbe rimasto a casa probabilmente Ranieri. Invece ci ha messo comunque il suo, perché
ma applausi, 400esima panchina in Serie A, applausi a Claudio Ranieri, 400esima panchina in Serie A, quindi questo bisogna riconoscerlo.
Era particolare vedere da una parte un allenatore come Ranieri, che ne ha veramente vissute di ogni e dovunque, dall'altra parte uno che invece ha ancora tutto un futuro da scrivere, quindi era molto bello, anche molto particolare e romantico anche vedere queste posizioni.
Carissima Giulia, noi non è che parliamo solo di cose positive adesso, vedremo di capire che cosa c'è che non va, grazie all'ausilio di Davide Ercolin dalla regia, che ci proietta il nostro up and down completo. Se abbiamo esaltato Kulusevski, abbiamo messo down, Giulia, Luca Pellegrini, ma non per il valore del giocatore in sé. Perché ieri è stata una domenica bellissima, ecco, questa era la grafica dell'app precedente, però quello che dobbiamo sottolineare è che ieri è stata una domenica positiva sicuramente per la vittoria della Juve, ma non è che il pomeriggio sia cominciato proprio bene, diramata la lista dei convocati e non compare Luca Pellegrini. Io, Giulia, ero qua in diretta con Domenica Sport e l'ho detto, cioè Luca Pellegrini, dal mio punto di vista, a prescindere dalle dinamiche di bilancio, aziendali, quel che è un giocatore fatto e finito da Juventus, e secondo me potrebbe ripercorrere lo stesso iter che aveva fatto Alessandro con Evra, ti ricordi? Evra all'inizio era titolare, Alessandro gli ha preso il posto e adesso, a distanza di 5 anni, poteva invertire la rotta Pellegrini. Poi un giovane di valore, italiano, a Cagliari dimostrato. Io, Giulia, onestamente questa gestione di Pellegrini non è che proprio l'ho presa benissimo, diciamo.
Probabilmente hanno fatto delle valutazioni e hanno visto come comunque un giocatore così giovane avrebbe avuto troppo poco spazio. Posso provare ad immaginare soltanto questo, diciamo, anche perché vista proprio l'assenza di Alessandro, ecco, per 2 settimane almeno, credo che obblighi comunque minimamente la Juventus a lavorare da qualche parte, quindi, perché non sapendo neanche bene quale sarà ancora il futuro di De Sciglio, che, diciamo la verità, l'altra settimana era dato praticamente per certo
alla Roma, poi
era pronto ad andare a Roma e poi tutto sembra essersi magicamente fermato, quindi da questo punto di vista credo che ci sia un po' di confusione, ammetto, perché ieri comunque, anche quando hanno chiesto a Paratici prima della partita appunto della situazione del giocatore, lui ha spiegato che ovviamente era praticamente ha fatto capire che il destino di Rosa era dovuto appunto a questione di mercato. Mi è spiaciuto sentire comunque come il discorso secondo lui non fosse soltanto rivolto a Pellegrini ma anche ad altri giovani, quindi io spero e mi auguro che questo non voglia dire che la Juventus abbia nelle proprie idee quella di spoltire la rosa appunto anche in chiave giovani e non in chiave tra virgolette anziani come tutti immaginiamo. Quindi,
come anche, mettiamolo appunto nel calderone, anche Sami Khedira, da ciò però, Giulia, abbiamo raccolto una certezza, che De Sciglio, nelle gerarchie di Pirlo, è molto indietro, almeno al momento, però gli può far bene, perché ieri quando è entrato l'abbiamo visto performante. Sì. Leggo un messaggio.
Scrivono, caro, ecco, Luca, come vedi si può giocare anche senza Pellegrini.
Ma sai perché? Mi ammonisce l'ascoltatore che non si firma, perché non io a Domenica firmo. Sport ieri ne ho fatto una tragedia, perché al di là della partita con Novara, che l'ha visto particolarmente appariscente. Cioè, mi piaceva l'idea della Juventus che lanciava un terzino sinistro italiano di rilievo. Io apprezzo l'impegno di Frabotta, ne abbiamo giustamente osannato la prestazione, Giulia, però quello che c'è da dire è che, con tutto il rispetto per il giocatore straordinario, giovane, di prospettiva, classe 99, non puoi pensare di fare la stagione con Frabotta unica alternativa ad Alexandro. Quindi per questo nasce un po' il mio timore.
Ma infatti oggi, guarda, sui quotidiani c'era anche chi rilanciava l'affare con l'Atalanta per arrivare a Gosens.
Mica male, mamma mia.
Se qualcuno uscirà, qualcuno dovrà entrare, perché mi auguro che la Juventus abbia imparato dalla scorsa stagione e quindi decida di pararsi un po' le spalle e non arrivare di nuovo magari ad essere in piena emergenza. E comunque continuano anche a dirti,
sei stata chiarissima. Non sono d'accordo perché giustamente ci scrive il nostro ascoltatore, secondo me è sopravvalutato. E Luca, il mio omonimo, ci scrive sempre al 340 54 25 324: Upper Ramsey, down Cuadrado. Io su Cuadrado, perché giustamente voi dovete dire la vostra, Cuadrado, sai che ti dico, Giulia, ieri bene, però secondo me largo a destra, come l'anno scorso, rende di più. Io ho quella percezione, che ha bisogno proprio di campo davanti a sé, per cui non ti biasimo totalmente, caro Luca.
Sì, anche perché comunque la Juventus ha cominciato in un modo e ha terminato in un altro, quindi poi quando si è tornato al modulo dell'anno scorso effettivamente abbiamo visto la differenza. Ci scrivono: non si può dire a prescindere dal bilancio Pellegrini e sul mercato, ed è quindi giusto non convocarlo.
E io sono in minoranza, però io non ho fatto una questione tecnica. È bello così che interagiamo. Giustamente, attaccatemi al 340 54 25 324. Cara Giulia, sono tantissimi quelli che ci scrivono in diretta Facebook e io li invito a copiare il loro commento e a scriverci su WhatsApp al 340 54 25 324, oppure a farci una nota audio.
Il numero, ripetilo, che non l'ho
capito. Lo ripeto scandito, ben scandito: 340 54 25 324. Mi raccomando, mandateci anche i vostri vocali, che Davide è lì che ne ha fatta una bellissima selezione. Ne ascoltiamo magari uno. Vai. Giulia.
Ciao Massimiliano da Ventimiglia. Ciao. Concordo su Pellegrini. Veramente è uno scandalo. C'è un giocatore giovane, italiano, di spinta, veramente un bel giocatore, e noi che facciamo? Non lo facciamo giocare o lo mettiamo sul mercato?
Gli exit poll sono a mio favore.
Tanto qualche giovane deve pagare per essere alla Juve.
È così, Giulia, non è semplice essere giocatori da Juventus. E Gianluca ci scrive giustamente: gli anziani non sono piazzabili, i giovani sì. Secondo te è stato fatto questo ragionamento? Perché ieri, quando è uscita la notizia della non convocazione di Pellegrini, è anche stato sollevato il tema, Giulia, sul fatto che De Sciglio non è collocabile, non ha mercato in maniera consistente. Forse Pellegrini lo potrebbe avere.
De Sciglio, perché per arrivare a piacere o comunque entrare in orbita Barcellona o Paris Saint-Germain qualcosa dovrà pur dire agli altri, magari non lo dice a noi.
Ma forse nell'ottica scambi, non lo so, perché effettivamente sono anni che dobbiamo dirlo con grande chiarezza, sono anni che la Juventus cerca di cedere Mattia De Sciglio. Cioè, quando ne ho l'occasione lo provo a inserire in qualsiasi scambio. E non riesce, Dobbiamo dire con grande chiarezza questo concetto, per cui quello che secondo me un pochino dovrebbe far riflettere è il fatto che, per esigenze di bilancio, probabilmente provo anche io a fare School of Management, per esigenze, diciamo, anche legate al mercato, alle dinamiche dei triangoli, forse cercare di piazzare, di cedere i giocatori che hanno più mercato in questo momento, insomma, non è un'ipotesi del tutto da scartare, Giulia. Cioè, stando a vedere come si è sviluppata la dinamica.
Assolutamente. Guarda, Calogero da Torretta, Palermo, ci dice: le notizie più liete sono la consapevolezza, le idee chiare e la sicumera di Mr. Pirlo. Up di ieri Ramsey, auspichiamo sia assistito dalla fortuna. Down Szczęsny, non ha fatto una parata. Sono molto soddisfatto ed ottimista, però.
Ne ha fatta una, Giulia. L'ha bloccata a terra l'ultima occasione, ha avuto solo un'occasione concreta la Samp. Poi c'è stato quel misunderstanding tra Demiral e Rabiot, con Quagliarella che ha calciato. Però Szczęsny, ecco, forse in fase di impostazione, con una Juve che costruisce così, forse, Giulia, dobbiamo ammettere il fatto che Szczęsny con i piedi deve un po' velocizzare, no? Forse è l'unica nota negativa.
Ma l'abbiamo imputato già l'anno scorso, ogni tanto
ti ricordi? Bologna-Juve, soprattutto, che eravamo qua.
deve essere qualcosa su cui deve iniziare a lavorare seriamente. Poi Andrea ci scrive: la cosa che mi ha impressionato più di tutti è la serenità e la signorilità che ha mostrato Pirlo. Ho delle sensazioni strane, perché dire positivo paura. Adesso rimaniamo con i piedi per terra perché sarà veramente dura, cerchiamo di non essere estremisti, tutto bello fino a che si vince e tutto brutto la prima sconfitta. Ha perfettamente ragione.
Che potrebbe arrivare, Giulia, cioè, perché poi l'inizio del campionato, prima di entrare in onda qua, faccio spoiler, va, tra quello che è il mio tempo privato, ho chiamato mister Delio Rossi e il mister mi ha detto sì, la Juve mi ha convinto, mi è piaciuta, tante note positive, però è la prima giornata di campionato. E consideriamo il fatto che questa preparazione...
Ma Genoa ha vinto 4-1 e poi tutti
con gol
gli
di piazza,
anni...
Con gol di piazza, tra le altre cose.
Con un gran gol di piazza, sì.
Però appunto il concetto che sottolineava il mister, e secondo me non ha tutti i torti, è legato al fatto che quest'anno la preparazione è stata ancora più anomala del campionato in sé. Mi spiego meglio. Le amichevoli sono state tutte predisposte, tutte giocate contro squadre di categorie inferiori. Per questo magari assisteremo a un inizio di campionato un po' in sordina, no? Magari con ritmi non elevatissimi. La stessa Juve ieri, se vogliamo intravedere un piccolo pelo nell'uovo, dopo il 2-0, complice anche la gestione sicuramente, diciamo che ha iniziato a sbagliare qualcosina di più. No, no, certo, certo.
Rilassata, però la cosa bella rispetto a quello che accadeva gli anni passati è che una volta fatto gol, che fosse uno, che fossero due, ha sempre cercato di farne un altro comunque. Certo, non sono stati 90 minuti consecutivi di corsa, perché sennò a un certo punto arrivi anche che non ce la fai più, però comunque quanto visto mi è piaciuto proprio per questo, perché rispetto all'anno passato in particolare la Juventus non si è mai seduta, non si è mai, non dico arresa perché non c'era nulla da arrendersi, però comunque ha sempre dimostrato di avere ancora voglia di far qualcosa, di non accontentarsi, e questo mi è piaciuto. E prima che tu annunci il nostro prossimo ospite,
vai, volevo Giulia, vai.
Il video di Andrea, che è molto bello e ha ragione, non ne abbiamo parlato ancora, però ne parliamo minimamente con l'ospite. App, per me sono stati 1000 tifosi che ieri hanno avuto la fortuna di tornare allo stadium, che, tra l'altro tifosi che sono stati avvisati con una mail a pranzo, quindi chi era,
è già, è così, è andata
qualcosa
così
da fare di importante che avrà deciso di farti sapere
per la
cosa.
Juve questo è altro.
E invece Trydown mette i giornalisti colleghi di Sky che vedono i rientri di Dybala e De Ligt come un problema, perché ci sarà troppa qualità alla Juventus.
Insomma,
al nostro ospite.
L'hai buttata lì e lo introduciamo. Abbiamo il piacere di rispalancare le porte di Radio Bianconera e nel fatto specifico di Up and Down a Luca Bianchin, firma della Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio, Luca.
Ciao Luca. Buon pomeriggio.
Giulia, lascio a te la prima, che so che avete un legame lavorativo particolare.
Vabbè, sì, ma ci conosciamo ovviamente. Ciao Luca. Senti, noi abbiamo spiegato appunto che noi passiamo dagli up ai down, no? Per questo, in questo programma, negli up abbiamo messo, nell'up, perché uno ce n'è ovviamente, Kulusevski, nel down la gestione della questione Pellegrini, ecco. Voi che cosa avete capito di quanto la Juventus ha idea di far col giocatore?
Abbiamo capito che partirà, questo è abbastanza sicuro. Come ci si è arrivati è un processo più complicato, io credo che inevitabilmente la questione De Sciglio sia al centro di questo discorso, perché se De Sciglio, lo sappiamo tutti, stava per andare alla Roma, si era scelto di cedere De Sciglio, evidentemente con l'infortunio di Alessandro o con quelle 100 altre cose che a noi inevitabilmente non arrivano, è saltato, di conseguenza De Sciglio evidentemente in questo momento non ha un'offerta pronta ed è più semplice, io credo, cedere Pellegrini perché magari sicuramente ha un contratto differente, magari ha più richieste vista l'età, si possono fare delle operazioni con squadre nelle quali Mattia De Sciglio non andrebbe a giocare, come il Genoa. E di conseguenza la vera domanda è se poi arriverà qualcuno. Questo è il grande interrogativo, te lo faccio io prima che lo faccia tu a me, così mi tolgo dall'incombenza dell'ospite che deve rispondere. E io credo che un'ipotesi ci possa essere, però quella è la vera domanda, secondo me.
Con Paratici che è stato un po', giustamente, no, dal canto suo, diciamo che non ha scoperto più di tanto le carte ieri nel prepartita. Però io ti chiedo, visto che ci scrive Francesco da Livorno, no, che formula una critica molto esplicita a Paratici, addirittura lo mette nei nostri down, io Luca ti chiedo quanto tempo dobbiamo aspettare per poter giudicare Fabio Paratici? Perché sai che nelle grandi aziende il CEO deve essere giudicato sul lungo termine. Nel caso specifico di una società di calcio, nel caso specifico del contesto Juventus, che tu conosci molto bene, quanto tempo bisogna dare a Fabio Paratici?
È complesso, perché Paratici alla Juventus da talmente tanto tempo, ora io credo che non si possa cancellare l'epoca Paratici Marotta o
no, certo.
Paratici, visto gerarchia. Non si può valutare Paratici soltanto sugli ultimi 2 anni, anche perché si innestano una serie di valutazioni e di variabili che inevitabilmente devono essere prese in considerazione: la disponibilità economica, quello che è successo con alcuni casi specifici in questi ultimi 2 anni, per cui alcune cose è vero. Ecco, quello che posso dire in questo momento è che mi colpisce, ma non mi stupisce, quanto per il tifoso venga valutata l'operazione di Sciglio Pellegrini. Sappiamo che i tifosi hanno un filtro di giudizio che è un po' diverso inevitabilmente da quello degli addetti ai lavori, e De Sciglio e Pellegrini rientrano esattamente in 2 categorie per cui vale questo discorso. Pellegrini è la categoria dei giovani che sono sempre molto valutati dal pubblico, questo lo vediamo anche a livello di giornali, quando gli articoli sui giovani sono sempre molto apprezzati, perché il giovane è considerato un bene per il futuro, tende probabilmente a livello anche di simpatia, oppure per quella tendenza da fantacalcio, da football manager che hanno tutti i tifosi, che abbiamo tutti tendenzialmente.
È così, Luca.
Il fantacalcio ha creato dei mostri.
Eh già.
Per cui un terzino dello stesso livello, se ha 28 anni o se ne ha 21, per un tifoso ha una percezione completamente diversa. E De Sciglio all'opposto rientra in quella categoria che io ho vissuto al Milan con Montolivo e alla Juventus con De Sciglio e Bernardeschi, di giocatori che in alcuni momenti della carriera, per qualcuno purtroppo prolungati, perché ha torto ragione colpevolmente o vittimisticamente, Montolivo al Milan ha vissuto anni in questa situazione,
sì,
diventano i bersagli dei tifosi e di conseguenza rientrano in quel tipo di analisi. Di conseguenza De Sciglio per Pellegrini, cedere De Sciglio, cedere Pellegrini, che tecnicamente comunque la si pensi su chi è migliore dei due, teoricamente non sposta la stagione della Juventus e non sposta il bilancio della Juventus, eppure è un'operazione che per i tifosi ha già avuto e sono convinto ne avrà ancora dei riflessi molto negativi a livello di opinione pubblica e di valutazione sull'operato dei Paratici. Io non credo che Andrea Agnelli, pur essendo tifoso, rientri in questo gruppo, anche perché le decisioni sono ovviamente condivise, però a livello di percezione pubblica sicuramente Paratici non è nel suo momento migliore, e questo non lo aiuterà ulteriormente. Poi,
ecco Luca, ma secondo ieri, ad esempio, te che cosa non riescono a superare verso De Sciglio i tifosi? Nel senso, quando comunque è stato chiamato a giocare, quando ha giocato ha sempre comunque dato buone risposte. Forse il fatto di non essere di non essere così continuo, il fatto di infortunarsi in maniera esagerata continuamente, cioè non è una colpa sua questa, purtroppo. E forse quello che sbaglia la società, ovvero diciamo che proprio a monte l'arrivo di De Sciglio non è mai stato visto bene, perché era visto come il cocco di Allegri.
Era così, Giulia?
Con la Juventus. Forse proprio è partita male il dialogo, è partito male comunque nei suoi confronti.
Sì, allora la tua domanda contiene la risposta, quindi Parlamento verrebbe bocciata, incluso in tribunale verrebbe bocciata con un'obiezione del
no, povera Giulia,
che tu dici una cosa su cui i tifosi non sono d'accordo. Io posso anche essere vicino alla tua posizione, però tu dici perché viene criticato se ha sempre avuto buone prestazioni. Il punto è che per i tifosi non, questo non è vero, le prestazioni non sono giudicate buone. Io credo che al di là di come lo si valuti, e probabilmente, anzi quasi certamente De Sciglio viene valutato peggio di quello che è in realtà, paga, io credo, due cose. La prima sono gli infortuni, non per caso persino Douglas Costa, che è all'opposto, un giocatore che ha talmente talento e fa talmente tante piccole cose belle da vedere che per i tifosi tende a essere naturalmente un idolo, però nell'ultimo anno ho visto tantissime critiche anche per lui, proprio perché giustamente quando un giocatore non è mai a disposizione passa per un giocatore ovviamente da criticare. E l'altra cosa è il suo atteggiamento di Mattia De Sciglio, che in campo è diverso a livello di pura espressione, body language, mimica facciale, differente da quello di McKennie, per esempio, che in queste due settimane ho visto diventare già un piccolo mito dei tifosi, proprio perché al tifoso del calcio piace quel tipo di giocatore, come al tifoso del tennis tendenzialmente piace più Federer che Nadal, perché il pubblico del tennis, credo di poter dire senza timore di smentita, che piacciono i giocatori eleganti, i giocatori tecnici. Allo stesso modo, al pubblico del ciclismo piacciono gli attaccanti, coloro che sono forti in salita, perché veniamo da una tradizione di quel tipo più di un velocista.
Sì.
Allo stesso modo, al tifoso del calcio piace più il McKennie del De Sciglio, poi per un allenatore magari la valutazione è differente.
Senti, Luca, te lo chiedo senza se senza ma, quanto si avvicina teoricamente l'Inter con l'arrivo di Vidal alla Juventus? Perché è stato accolto con grandissimo entusiasmo, però A, dobbiamo ancora vedere l'Inter in campo, e poi B, insomma, si fa veramente un polverone. Vedremo, perché si fa un polverone sulla Juve che magari prende un giocatore over 30 in avanti, poi l'Inter prende Kolarov e Vidal e all'improvviso subito gap ridotto. Bene. Insomma, Luca, secondo me bisogna stare un po' con i piedi di piombo.
Beh, mi sembra evidente che Conte è andato per l'anno secco, come dire. Qualsiasi cosa succederà nella prossima estate, ammesso e non concesso che arrivino insieme l'Inter e Antonio Conte, conterà tutto per questa stagione. Io credo che fossero già vicini, onestamente. Conosciamo l'Italia, io credo che l'Italia in questo momento sia un campionato di livello non particolarmente alto, in cui contro le squadre dall'ottavo al ventesimo posto, dal nono al ventesimo, dall'undicesimo al ventesimo, insomma quel tipo di fascia, le grandi possono far punti quasi sempre, di conseguenza io mi aspetto sia la Juventus sia l'Inter vicino ai 90 punti, e me ne aspetto dall'estate. Vidal non sposta questo, secondo me sarà una questione di scontri diretti, di punti persi, di momenti della stagione, di alchimia tra Conte e la squadra, di alchimia tra Pirlo e la squadra. Quindi, ammesso che non salti, diciamo, nessuna delle due squadre e che arrivino in volata, io credo che possa essere importante, perché Vidal è ancora un giocatore che sul singolo anno può fare molto bene, di conseguenza se il campionato lo stiamo immaginare che finisce 93-89, ipotizziamo, non si sa per chi,
certo,
è una persona che ha 4 punti, un calciatore che ha 4 punti in una stagione può aiutarti a farli in più,
certo. Luca, telegrafico che siamo in chiusura. Paolo da Macerata ci chiede: la Juventus non mi sembrava avere ansia nel momento in cui c'era da soffrire, forse perché è più leggera di testa?
Ma c'è un'armonia, io credo sia un'armonia, ma che è facile all'inizio, c'è un'armonia generale maggiore, di conseguenza gestisci con più serenità anche i momenti difficili. Poi in 20 secondi, attenzione, perché la Sampdoria non è esattamente la squadra migliore vista a Torino l'ultimo anno, anzi questa Sampdoria è sicuramente una delle peggiori.
Certo.
Quindi sì, vediamo Napoli e Roma, che è molto interessante.
Vediamo le prossime, hai ragione.
Il tempo purtroppo è tiranno, hai parlato di 20 secondi, e ringraziamo Luca Bianchin, firma autorevole della Gazzetta dello Sport.
Grazie a voi.
E ringrazio anche Giulia Borletto, Davide Ercolini in regia. La prima è andata. Noi torniamo domani dalle 12 alle 13. Up and down. Ora linea al direttore Antonio Paolino per Cose di Calcio.